File urbani.
Secondo e ultimo appuntamento con File urbani. Buongiorno, bentrovati da parte di Mauro Zanda. Il programma, lo ricordo con piacere, a cura di Monica Nonno e Francesco Mandica. Ringrazio anche ovviamente Erika Manni in redazione e Daniele Di Noia che ci ha accompagnato anche ieri alla parte tecnica. Concludiamo il nostro racconto attraverso i suoni e i luoghi di Johannesburg, una delle città, l'abbiamo definita pur tra le sue mille contraddizioni, una delle città più vivaci nel panorama internazionale, anche e soprattutto a livello culturale, artistico, musicale. Quest'oggi partiamo in maniera fortissima con un gruppo straordinariamente apprezzato anche negli Stati Uniti d'America. Si chiamano Black Jacks. si fanno chiamare The Original Afrofuturists, gli afrofuturisti originali, nonostante poi nel mondo sono stati sdoganati grazie al loro scopritore, diciamo così, occidentale, il DJ Diplo, come i TV on the radio sudafricani. Molto condividono nell'attitudine spiazzante e delusiva con il gruppo di Brooklyn, ma dentro la loro musica c'è tanto altro e di più. La loro diversità soprattutto muove dal fatto che scelgono come terreno di partenza il Mbakanga, la musica urbana e popolare delle township, ma poi sopra queste fondamenta dispongono un'architettura multistrato fatta di psichedelia, rock progressivo, strutture dub, frammenti freeform jazz e visioni paranoidi androidi, per citare i Radiohead, che mi sembrano un altro riferimento possibile nell'universo musicale di questi Black Jacks. La sfera emozionale appare forse il tratto dominante della loro musica. Hanno registrato un disco di debutto 6 anni fa agli Electric Ladyland Studios di New York con Brandon Curtis dei Secret Machine. Non è il loro unico fan importante. Recentemente, dicembre 2014, niente meno che Dave Grohl, ex Nirvana e Foo Fighters, li ha voluti a tutti i costi per aprire il concerto dei Foo Fighters allo stadio di Johannesburg. Proprio di Johannesburg vi stiamo raccontando i luoghi e i suoni, quindi torniamo lì e vi raccontiamo della sua natura di città ricca di grattacieli. Contiene le strutture più alte del continente. Molti degli edifici più antichi della città sono stati tirati giù proprio per far posto a quelli più moderni. A nord del Central Business District si trova Hillbrow, la zona residenziale più densamente popolata dell'Africa meridionale. A nord-ovest della CBD è sito invece Braamfontein, caratterizzata da una prevalenza di uffici e locali commerciali. Il CBD è predominato da 4 stili di architettura: vittoriano coloniale, eduardiano barocco, art déco e modernismo, e questo lo rende comunque ricco di estetiche anche da un punto di vista architettonico. Johannesburg si caratterizza poi per l'abbondanza di parchi e giardini. C'è stata proprio una scelta politica ben precisa. Sono mantenuti da una società che è anche responsabile per piantare molti alberi verdi, facendo in questo modo di Johannesburg una delle città più verdi al mondo. È stato stimato che ci sono circa 6 milioni di alberi in città. E questa società, chiamata City Parks, continua a investire in questa politica, in particolare in quelle aree urbane precedentemente svantaggiate dalla pianificazione urbana voluta durante l'apartheid. Johannesburg possiede poi 2 tipi di taxi, quello normale e quello collettivo. A Johannesburg il taxi non ha il permesso di girare per cercare persone che hanno bisogno di passaggi, bisogna chiamarlo e ordinare una destinazione. E poi c'è il taxi collettivo o minibus taxi, che è di fatto il trasporto standard di massa di tutta la città.
Sasa mimi nimekata kwenda Ulaya.
Si chiamano John Wizards, tanto per rientrare nel tema principale di questa due giorni, vogliamo in particolare accendere uno spot sulla nuova musica elettronica sudafricana. E John Wizards lo incarnano al meglio. I due protagonisti sono un sudafricano bianco di 25 anni, il produttore John Withers, e un rifugiato del Ruanda, il cantante Emmanuel Nzaramba. La loro genialità sta nell'aver messo a fuoco una specie di mutazione genetica di una serie di musiche prese dalla tradizione dell'emisfero sud-est. Dentro troviamo marrabenta mozambicana, kwaito e mbakanga sudafricani, ma anche il famigerato Shangan, nato in principio lungo i confini dello Zimbabwe, su cui nella sua forma più evoluta torneremo tra poco. Veniamo all'attualità più stringente. Da ormai quasi un mese sono in corso violente proteste anti-immigrati nelle principali città sudafricane. I manifestanti si scagliano contro gli immigrati, accusati di essere la causa dell'altissimo livello di disoccupazione del paese. I cittadini stranieri a loro volta stanno reagendo agli attacchi, nella migliore delle ipotesi caricando le proprie merci sui camion e fuggendo in altre città. Nella peggiore, organizzandosi, armati e difendendosi. Johannesburg in particolare è stato teatro di scontri tra polizia e immigrati. Le forze di difesa qualche giorno fa hanno sparato proiettili di gomma e granate contro questi ultimi che, armati di macete addirittura, si stavano scagliando contro i locali. La notte precedente infatti i nativi avevano attaccato negozianti stranieri e decine di questi hanno dovuto cercare rifugio in una stazione di polizia dove hanno finito per trascorrere la notte. Tutto sembra essere iniziato dopo il discorso del re Zulu Goodwill Zwelithini, che ha sostenuto in un discorso riportato dai media locali che gli stranieri dovevano lasciare il Sudafrica. In seguito ha poi in parte smentito quei commenti dicendo che erano state mal interpretati, ma si è innescato un problema politico enorme. Il Ministero degli Esteri della Cina, che è un importante partner commerciale non solo del Sudafrica, ha fatto una protesta ufficiale e poi sta montando una rabbia anti-Sudafrica in tutti i paesi confinanti. Il Sudafrica, con una popolazione di circa 50 milioni, è la patria di circa 5 milioni di immigrati. Le periodiche epidemie di violenza contro di essi vengono in gran parte attribuite all'alto tasso di disoccupazione, appunto, che ufficialmente viene attestato intorno al 25%, ma gran parte degli economisti afferma che in realtà il dato è molto più alto. La povertà diffusa e la disparità di reddito, del resto, sono particolarmente evidenti. Si calcola che accadano ogni giorno a Johannesburg più di 50 omicidi, 700 assalti, 356 furti e 150 stupri. Tuttavia esistono anche punti di vista che vanno contro tendenza rispetto a questo quadro, che ha visto la chiamata alle armi persino del famoso ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, a cui è stata chiesta la consulenza per preparare al meglio l'evento dei mondiali di calcio che si tennero anche a Johannesburg nel 2010. Il parere controcorrente è quello di Lisette Lancaster, una giornalista freelance di africacheck.org, un sito benemerito che si occupa di verificare e vagliare ogni singola notizia, soprattutto quelle che assumono, come dire, profilo di leggenda metropolitana. Lei sostiene che la probabilità di essere vittima di un crimine dipende in gran parte da razza, sesso, età, profilo economico e luogo della città in cui una persona vive, ma anche e soprattutto dal livello di reddito. La metà degli omicidi del Sudafrica si verificano infatti solo nel 13% dei distretti, la maggior parte degli omicidi non sono premeditati o commessi come parte di un crimine e la ricerca che lei ha preso in esame mostra infatti che la maggior parte di queste vittime vengono uccise da conoscenti, amici o familiari durante controversie alimentate in modo schiacciante dall'alcol e in alcuni casi dall'abuso di droghe. Thank you. Si chiama Soweto String Quartet, due violini, un violoncello e una viola, nati alla fine degli anni Ottanta. Tra mille controversie, all'inizio piovevano le polemiche su questo quartetto d'archi per una scelta estetica che li vedeva troppo vicino, per i suoi detrattori, ai canoni occidentali, ma piano piano, forse anche in virtù di queste critiche, hanno messo dentro il loro repertorio anche alcuni elementi nativi e si sono costruiti una fama solida, di tutto rispetto. Tra l'altro alcuni di loro venivano da esperienze importanti come la Soweto Symphony Orchestra. Allora torniamo alla città e torniamo a forse all'aspetto più divertente, quello del cibo. Mangiare a Johannesburg può essere una vera e propria avventura culinaria, tale è il melting pot di stili internazionali tra cui scegliere. E se siete fortunati potete persino essere invitati ad un braai locale, che sta per barbecue in lingua Afrikaans. Una consuetudine sociale nell'Africa australe, ma non preoccupatevi poi troppo se non venite invitati, visto che a Johannesburg trovate facilmente in ogni angolo di strada un'ottima steakhouse. Spettacolo raro, quasi come l'uccello che ha dato al ristorante il suo nome, Narina Trogon si trova nel centro della città ed è rinomato sia per i prodotti locali, sia per il raffinato senso del gusto con cui serve la sua sofisticata clientela. Il menù è in continua evoluzione, ma la filosofia resta più o meno invariata. Poi vogliamo segnalarvi la meravigliosa comunità del Neighbor Goods Market, un tempo a Città del Capo, poi si sono trasferiti a Braamfontein, niente meno per, come dicono loro, reinventare il mercato pubblico come istituzione civile. L'edificio in mattoni a due piani presenta al suo interno prodotti locali di alta qualità, dove i frequentatori amano gustarsi brunch sani, birra slow e ottimi caffè ristretti, magari direttamente nella terrazza del piano superiore. Infine, se cercate cibo leggero a qualsiasi ora, Lucky Bean è il posto che fa per voi, uno dei luoghi più suggestivi di Melville, che è il quartiere bohemien per eccellenza di Johannesburg. Qualche opzione vegetariana, stufati selvatici, antipasti creativi e bistecche poco ortodosse tipo filetto di struzzo con le ostriche. Ah, dimenticavo poi il Meeting Place, il più rinomato ristorante africano in città, che offre uno spettro soddisfacente della diversità culinaria continentale, la bistecca al caffè etiope, il coccodrillo del Nilo al curry, due piatti assurdi che valgono senza dubbio un tentativo se non siete vegetariani. Più prosaicamente però è anche un ottimo posto per assaggiare piatti sudafricani di base come il Meali Pap, che è una sorta di porridge con farina di mais, e il Chakalaka, frittura di cipolle, pomodori, peperoni, aglio, zenzero, salsa di peperoncino dolce e curry in polvere. E poi uno sguardo veloce alla nightlife, particolarmente viva in questa città. Segnaliamo il Back to Basics, che spesso ospita i migliori gruppi live del posto, vicino Melville. Il Baseline, forse il locale numero uno per i concerti, per la musica dal vivo, si va dalla tradizione africana al kwaito, al jazz africano e al rock contemporaneo. Ed è il luogo da vedere per antonomasia, se amate la grande musica. Poi Blues Room, come il nome suggerisce, particolarmente focalizzato sulla musica soul, locale e internazionale, si trova all'angolo tra Rivonia e Maud Streets. E infine il Voodoo Lounge, uno dei luoghi più alla moda, molto frequentato dai locali che cercano la dimensione più festosa e ludica, famoso soprattutto per i DJ che suonano uno spettro ampio di suoni che va dall'house all'R&B. Si trova all'angolo tra Sivin Drive e Linksfield Drive.
Shinengani shamapundo,
shinengani
shamapundo,
Meglio nota come la scena Shangan Electro, resa celebre da un'etichetta di culto internazionale come la Honest John, che ha in qualche modo a che fare con Damon Albarn. Più che uno stile musicale, è un movimento di ballo che nasce originariamente con i suoni della marimba lungo il confine dello Zimbabwe, ma che poi viene in qualche modo rinnovata attraverso questo restyling con un BPM forsennato spinto fino a 190 battuti al minuto da Nozinja, che è un po' il padre putativo di questa scena Shangan Electro, una scena che ha fatto breccia presso orecchie insospettabili in tutto il mondo. C'è stato un momento 5 anni fa circa in cui non c'era promoter o organizzatore di festival dall'approccio, diciamo, trendino, che non volesse Shangan Electro nella lineup del suo festival. Tanto era riuscito a penetrare i gusti anche di certa intelligenza alternativa occidentale. Si diceva un suono ipercinetico, forse la forma da ballo contemporanea che ha meno attenzione sui bassi. Il mentore, dicevamo, è Richard Mtwewa, in arte Nozinja, che all'inizio curava con successo un negozio per riparare i telefoni cellulari, poi dopo aver visto la quantità di persone che frequentava le feste Shangan vicino al suo negozio, ha pensato bene di investire in quella direzione e l'idea gli ha dato particolarmente fortuna. Sta per uscire il disco di Nozinja niente meno che su Warp Records, l'etichetta storica della cosiddetta intelligent techno inglese. Intanto è in rete, è già disponibile in downloading ufficiale il primo singolo, ma arriverà l'album intero a breve. Vi salutiamo con il jazz, non potevamo fare diversamente, è una forma musicale di cui si rintracciano prodromi significativi in Sudafrica sin dagli albori del secolo XX, ma poi germogliati in particolare negli anni 50 attraverso il cosiddetto penny whistle jive, il jive suonato attraverso lo zufolo, che era uno strumento povero, facilmente a disposizione di tutti e che fu reso celebre da un film che lanciò la moda in quegli anni. Vi lascio all'ascolto di Mankunku Quartet, di nuovo un ringraziamento ai curatori del programma, Monica Non e Francesco Mandica, Erika Manni in redazione, Daniele Di Noia alla parte tecnica, un sentito ringraziamento da parte di Mauro Zanda. Buon ascolto.